Oggi, dato che siamo quasi quasi alle vacanze, ho pensato di magari cambiare il routine. Di solito predico un messaggio esegetico da un libro che parte da capitolo 1 e poi 2, 3, 4 e 5. Oggi ho pensato di fare un messaggio su un tema particolare, ok? Quindi, cioè, vediamo se potete indovinare che cos'è questo tema. Cioè, di scelgo qualcosa per aiutarci a studiare durante l'estate. Quindi, io ho scelto un tema che viene nominato in quasi tutta la Bibbia, e non è Gesù, ok? È qualcosa che viene nominato 214 volte nell'Antico Testamento e 169 volte nel Nuovo Testamento. Cioè, una persona che ha questa virtù, questa capacità, ha la capacità di restare fermo quando, cioè, le tempeste vengono. Questa persona che ha questo tema ha la capacità di essere gioiosi, io direi umile, quando le cose vanno male. Qualcuno ha un'idea? A questo punto no? Okay. La persona che ha questa virtù, questa capacità, sa come risolvere il problema. Ok? Non è la fede? No? Lui sa, o lei sa, come vedere una situazione e con le sue esperienze riesce a dare un consiglio saggio. Sapienza. Saggezza. Anche volevo dire c'è l'uomo più saggio nella Bibbia, Salomone. Però, quindi, noi oggi vogliamo pensare di come diventare saggio, ok? È interessante perché per essere saggio ci vogliono l'esperienza, la logica, l'intelligenza. E poi la saggezza esce da una cosa completa. Quindi adesso vogliamo leggere Giacomo capitolo 3. Da versetto 13 fino a versetto 18. Simone. Puoi accendere questo? Solo per aiutarvi con il contesto. Giacomo, il fratello di Gesù, sta scrivendo questo libro verso 50 dopo Cristo. La Chiesa era nuova. C'erano tanti diversi attacchi che venivano dal fuori e anche dal dentro. Era una chiesa più o meno di ebrei con i gentili. Quindi nel 50 c'era questo problema, ma i gentili fanno parte proprio della chiesa di Cristo. Cosa possiamo comportarci insieme se è un popolo di Dio? Come qualcuno ha pregato stamattina. Siamo un popolo di Dio, una famiglia. Quindi, in questo momento, Giacomo sta dicendo, ci vuole una saggezza per risolvere, per stare uniti insieme. Quindi adesso leggiamo questa brana.
Giacomo capitolo 3 da 13 a 18. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace.
Signore, adesso noi siamo davanti alla tua parola. Guidaci affinché possiamo capire ciò che tu vuoi insegnarci oggi. Amen. Solo una cosa semplicissima, un principio biblico. Quando tu vedi una parola che viene nominata spesso in un brano, dovete fermarci per dire cosa sta dicendo. Notate, ben quattro volte in quattro versetti, Giacomo parla di saggezza. Saggezza, saggezza, saggezza. Sta parlando di due tipi di saggezza. Quella parte della parte umana, versetto 13 a 14, e poi la parte spirituale che viene da alto. Fratelli, ascoltate questo. Quando uno sta camminando con il Signore in un modo giusto, prima o poi il Signore dà una soluzione a qualcosa. Cioè, però ci vuole tempo, ci vuole certe cose, consigli dalle altre, la parola, l'esperienza, e poi piano piano riusciamo a comprendere con saggezza cosa dobbiamo fare. Questa saggezza di cui sto parlando non è limitato a un uomo grande. Davide, tu puoi avere la saggezza del Signore. Cioè le persone che non hanno le lauree possono avere saggezza dal Signore. Non ha a che fare con l'intelligenza umana per avere la saggezza del Signore. Ha a che fare con un rapporto con Dio che ci parla, che ci insegna, che ci fa capire cosa dobbiamo fare. Quindi dobbiamo ricordare ancora, la saggezza non è limitata all'età, al nostro cultura. E anche che l'intelligenza è diverso dalla saggezza. Gianluigi?
La facoltà della mente umana di intendere, pensare, elaborare giudizi e soluzioni in base all'esperienza anche solo intellettuale.
Questo è il Garzante che dice questo, ok. La cosa interessante, cioè se una persona è intelligente e pensa di usare la sua intelligenza per arrivare a una conclusione, potrebbe farlo. Il problema è se parte da una base sbagliata, arrivando a una conclusione si può sbagliare, per esempio. Io sono convinto che posso volare, perché ho visto questi aerei che vanno su e giù, abito vicino a Linate, quindi la mia intelletto dice tu puoi volare. Vado all'ottavo piano della mia casa. E cosa succederà? Sarò morto. Però il mio problema è che la base, il mio punto di partenza era sbagliato. Quindi l'intelligenza è necessaria. Ci sono alcune persone con un'intelligenza più alta dall'altra. Però quando parliamo della saggezza del Signore, è molto diverso di queste qua. Per esempio, Gianluigi.
La saggezza è la capacità di giudicare bene e nel modo giusto, seguendo un corso di azione basata sulla sapienza, l'esperienza e la capienza.
Quindi, vedete la differenza? La saggezza, cioè, ha la capacità di vedere una soluzione di qualcosa basato su, cioè, l'esperienza, la capienza, la saggezza, e posso aggiungere, cioè, di le cose difficili, si può, con l'aiuto del Signore, comincia a diventare saggio. Però all'inizio, cari fratelli, noi affrontiamo una situazione e non sappiamo come risolvere il problema. E poi pregando, chiedendo al Signore, si può avere la saggezza per capire ciò che dobbiamo fare. La differenza fra un uomo intellettuale che usa solo l'intelligenza, gli studi per arrivare a una conclusione, e qualcuno che è un uomo di Dio dice io ho una base sicura, la persona di Gesù Cristo, ho una certezza che lo Spirito Santo abita in me. Quindi, solo per illustrare ciò che vi sto dicendo, chi avete mai sentito di Stephen Hawking, quello scienziato più saggio nella nostra generazione? Ieri sera leggevo proprio un po' di lui e lui ha detto basta di guardare ai fatti dal punto della scienza e si capisce subito che non c'è un Dio che esiste. E poi lui dice anche il cervello è solo una macchina. Quando il cervello si ferma è finito, non c'è niente altro questa vita. Lui parte dal fatto che la scienza dice una cosa e poi arriva a una conclusione. È completamente diverso da ciò che Dio dice. Per esempio, la natura dichiara che c'è un Dio. Amen? Le società, dovunque vai, crede che c'è un Dio. L'anima nostra dice che c'è qualcosa dopo questa vita. Noi, cioè, la fine non è qua. C'è qualcosa che ci spiega che c'è un'altra vita dopo questa. Lui ha detto che è ovvio che non c'è una vita dopo questa. Adesso lui capisce che c'è, perché è morto un anno fa. Purtroppo dobbiamo soffrire per questa situazione. Però la saggezza, Gianluigi, puoi leggere questo qua?
Salmo 14:1, lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene.
Questa parola storto non vuol dire meno intelligente. Vuol dire proprio di non avere la capacità morale per decidere certe cose. Quindi si vede le persone che non credono in Dio, vivono come vogliono. Qualche anno fa c'era un fratello, si chiama Arrigo, qua, e lui era un ateo fino a 78 anni. Ad un certo punto, studiando la natura, studiando proprio la natura umana, è arrivato a una conclusione che c'è un Dio. E poi parlando con lui, lui ha detto: Samuele, per un attimo è comodo di non credere in Dio, perché si può fare ciò che vuole. Questo dice, Dio dice, sono ignorante in certo senso. E poi due domeniche fa, Caterina, c'è? Caterina, tu hai citato questo versetto. È vero?
Leggo. Sì. La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la batte con le proprie mani.
Cioè, diciamo, l'uomo saggio costruisce la sua casa e la persona stolta distrugge la casa. Possiamo dire, l'uomo saggio costruisce sua vita e l'uomo donna stolta distrugge le sue vite. Qua io direi, vi conosco, molto di noi siamo arrivati a un punto dove abbiamo detto le nostre vite sono distrutte. E poi la bellezza proprio delle parole del Signore dice che non finisce qua. Gesù ha usato un'illustrazione perfetta di come avere saggezza. Andiamo a Matteo capitolo 7.
Matteo 7, da 24 a 28. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento.
Ancora, vediamo queste due saggezze. L'uomo saggio costruisce la sua casa sopra la roccia. L'uomo storto, qua, costruito la casa sulla sabbia. Nel contesto, Gesù stava predicando proprio all'inizio del suo ministero, cioè il primo anno di popolarità. C'era una folla di gente che andava dovunque predicava. E qua, nel contesto, quando lui parla dei tempeste che vengono, allora spesso c'era un diluvio all'improvviso e una casa che era costruita vicino al fiume, venivano tolto da via per mezzo di questo diluvio. Gesù ha preso queste illustrazioni semplici per parlare a questi seguaci in un modo ovvio per loro. E noi leggiamo questo e pensiamo, ok, Gesù sta parlando di come costruire una casa. Però c'è questa frase qua, perciò, chiunque, sapete cosa vuol dire questo perciò? Il contesto non sta parlando solo dei versetti 15 fino a 24. Sta parlando da capitolo 5 all'inizio fino a questo punto. Studente della Bibbia, cosa si trova in Matteo capitolo 5 fino a 7? Sermone sul monte. Cioè, lui sta dicendo, ecco, se volete costruire una casa sana, prima, capitolo 5, le beatitudini. Beati quelle, andiamo di là, Gianluigi vuoi leggere da 5, da 3 fino a 11?
Matteo 5 sulla Sema hai detto da 3 a 5.
E questa parola beati vuol dire felice, benedetti, ok?
Matteo 5 versetto 3: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra.
Vai avanti. Sì.
Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi.
Ancora, pensate, Gesù dice, se noi costruiamo, cioè la casa, cioè i principi che vengono nominati in questo messaggio più grande che è mai stato predicato, noi saremo felici. La parte umana dice, è impossibile, come posso essere umile? Come posso amare i miei amici? Come posso fare questi? Cioè, però, Gesù dice, se voi fate queste cose e dimostri che stai camminando con Dio, ci sono le beatitudini. E poi capitolo 5 dice che voi sarete le luci del mondo. Capitolo 5 alla fine, amate i vostri nemici. Capitolo 6, non preoccuparvi delle cose di questo mondo. Posso chiedervi, la vostra preoccupazione più grande è che cos'è? Cosa succederà alle nostre figli? Come possiamo pagare l'affitto? Come posso mangiare con tutti questi problemi? E poi, guardando al mondo, dice, è brutto. Io devo crescere i miei bambini in questo mondo così. Cari fratelli, il fatto è che Gesù dice: non mettere la tua fede in queste cose, ma costruite la casa del Signore basato sul fondamento giusto, che sarebbe qua.
Primo Corinzi 3:11, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello che già porto, cioè Cristo Gesù.
Cioè, anche viene chiamata la pietra angolare, e cioè, avete questa immagine in mente, ciò che il Signore sta dicendo qua? 6 anni fa, noi, Gian e Dio, siamo andati in Svezia per insegnare nelle scuole bibliche. Siamo arrivati in Svezia e abbiamo deciso di andare al paese dove la famiglia Dahlgren, cioè che sarebbe il cognome della mamma, era nata. Qua, la Svezia, sono dislessico, adesso devo pensare viceversa, ok? La Svezia è così. Qua, in questa parte, vicino a Norvegia, c'è un piccolo paese di 500 persone. La sua famiglia è nata di là. C'era sole tutti i giorni per 24 ore, cioè era bellissima, piccolissima. Il Signore ci ha guidato ad un bis cugino. E lui ha detto: ma vuoi vedere dove è la casa della famiglia? E l'abbiamo detto: certo. Siamo usciti da questo piccolo paese, circa un'ora in campagna, e siamo arrivati lì e abbiamo visto la struttura della casa, distrutto con tutte le colonne, cioè tetto c'era, nessuno abitava in quella zona. Io l'ho chiesto a lui: ma perché nessuno abita qua? Ma non c'era lavoro, quindi sono andati in città e così. Ma la casa, avendo più di 200 anni, la struttura era in piedi. Sapete perché? C'era una roccia, quasi la metà di questa sala, dove la struttura è stata messa. Quindi, cioè, il fiume era vicino. E, cioè, quando leggevo questo proprio in questa settimana, questa immagine che la struttura c'è, perché c'era un fondamento giusto. E Gesù sta dicendo, cioè, il fondamento per la nostra vita deve essere Gesù Cristo. Amen? Ma cosa vuol dire? Gesù si è seduto in cielo. Adesso noi viviamo qua. Anche Lui abita in noi. Allo stesso tempo ci ha lasciato questo bellissimo libro per guidarci in ogni situazione. Leggiamo questo qua, Gianluigi.
Salmo 19, versetto 7-8. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Cioè, anche leggiamo da versetto 1 e 2, Gianluigi.
Del Salmo 19, no?
Sì.
I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra.
Okay. Ancora, parlando della natura che dichiara la gloria del Signore. Solo un piccolo deviazione. Se c'è qualcuno qua che ha dubbio che Dio non esiste, guarda queste cose qua. E cioè Stephen Hawking è arrivato al punto, ha negato la creazione. Leggendo questi salmi, tutti cioè, i brani, dimostrano che c'è un Dio. E questo Dio ha deciso di scrivere le cose qua, in questo libro, che ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiere, saggio, semplice. Cari fratelli, ancora, quando parliamo di come avere saggezza, viene la saggezza del Signore, viene prima dallo Spirito Santo che è in noi. Le esperienze che facciamo, ecco perché Romani 8, 28 dice tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. La diffida, come abbiamo parlato, dal mio punto di vista, noi anziani, è una benedizione. Sapete perché? Ci ha unito per pregare, per invocare il Signore. Ha dimostrato proprio ai non credenti che il Signore ha un piano. Quindi la saggezza, più cioè l'esperienza con Dio, la parola del Signore, la logica basata su le esperienze che abbiamo goduto, produce saggezza. E Gesù sta cercando di aiutare questi discepoli all'inizio del suo ministero. Se voi volete essere saggi, se le prove, le difficoltà vengono, dovete avere una base sicura. E questa base sicura è Gesù Cristo. E poi andiamo avanti. Gianluigi.
Matteo 7, 26, 27. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande.
In poche parole, Gesù sta dicendo: se voi decidete di costruire, diciamo, la tua vita, la tua esistenza, pensando come tu pensi, prima o poi la tua vita sarà rovinata. Prima o poi. Magari quando uno ha 20 anni, qualcuno ha 80 anni. Se qualcuno decide, io non accetto ciò che Gesù dice, ma vado per la mia strada. Gesù è gentile. Lui dice, può andare come vuoi. Stava dicendo subito a questi seguaci, cioè dovete avere un fondamento per costruire la tua vita. E sono i principi qua, basta di mettere in pratica. Leggendo Giacomo, dice, chi ascolta e non mette in pratica è un bugiardo. È un Giacomo dice, dimostra la tua fede per mezzo di come vive. Ancora, quando legge un brano come questo, qua, è interessante come Gesù mette due cose in parallelo. Dice, puoi fare così, o puoi fare così. Se tu fai così per 5, 20, 40 anni, vedrai. Però la promessa per la soluzione di queste qua vale ancora oggi. Se qualcuno dice, fino a questo punto ho vissuto così, adesso vorrei costruire la mia casa sui principi della Bibbia, Gesù dice, sono contento e non sto parlando solo ai non credenti. Sto parlando di delle persone, di alcuni di noi, che viviamo come vogliamo. E poi dice, la mia vita non va bene. Sono un cristiano o cristiana, però sto vivendo in un modo sbagliato. Gesù dice che non è molto intelligente di vivere questa vita. Per un credente, scegliendo di vivere una vita come questo uomo qua, è poco saggio, perché prima o poi lo Spirito Santo ci farà capire che non puoi continuare così, devi ritornare al Signore. Per alcuni qua non è un discorso di ritornare a Dio, il discorso ha a che fare di costruire sul una roccia sana, cioè Signore Gesù, io vorrei cominciare da capo con te. Oggi vorrei seguirti con tutto il mio cuore. Quando Gesù ha detto queste cose, notate ciò che la gente ha detto, Gianluigi.
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.
Ancora, era all'inizio del suo ministero, non è che lui ha fatto tanti miracoli fino a questo punto. Era un maestro, più o meno, qualcuno che parlava. E quando Gesù parla, c'è l'autorità. Vi ricordate ciò che è successo a Paolo sulla via di Damasco? Ma cosa vuoi che faccio? Quando Gesù parla, e la folla l'ha notato, è un uomo di autorità. E come il Signore del Signore, quando lui dice una cosa, sta parlando con questa autorità. Cari, cari figli, ascolti a ciò che ti dico e lo metti in pratica. È una cosa di ascoltare e non toccare questo cervellino che c'è fra questi orecchi. Cioè, la parola del Signore deve essere applicata alle nostre vite. Giacomo, vediamo questo attraverso tutto la Bibbia. La vita di Cristo è bellissima quando siamo ubbidienti. Quando noi andiamo per la nostra strada, a volte non capiamo come avere saggezza di come arrivare a una conclusione. A volte siamo confusi, non sappiamo dove dobbiamo girare. Se tu sei così in questo momento, come stai camminando con il Signore? sei obbediente? Stai ascoltando alla parola? Stai leggendolo? Durante l'estate, a me piace dare compito ai fratelli. Se volete avere saggezza, leggete qualche libro, parla spesso della saggezza, Proverbi, se volete capire com'è Dio, colui che desidera di aiutarti, leggi i Salmi e poi puoi leggere da Genesi fino a Apocalisse e vedrai la parola saggio o saggezza ben 415 volte. Ha sempre a che fare con un rapporto con Dio. Allora, fare un piccolo ripasso. Come si può diventare saggio? Prima, dobbiamo ricordare che l'intelligenza non è la stessa cosa della saggezza. Seconda cosa. La saggezza, cioè, viene dalle esperienze belle, brutte, l'esperienza con gli altri, le prove, la logica e la parola insieme. E poi abbiamo visto che siamo liberi di scegliere come vogliamo costruire le nostre vite. Un fondamento di Gesù Cristo che ti ama più che puoi immaginare e desidera proprio di darti una vita che regge quando le tempeste vengono, i diluvi vengono. E poi, l'altro lato, siamo liberi di andare a vivere come vogliamo, costruire la casa. La scelta adesso tocca a voi. Come stai vivendo la tua vita adesso con il Signore? Stai vivendo in stretta comunione con Lui? Come Giacomo ha parlato, saggezza spirituale o saggezza naturale? Allora, adesso concludiamo. E io lascio lo Spirito Santo di guidarti come stai vivendo la tua vita. È la tua scelta. Io direi, se tu stai vivendo proprio fuori comunione con il Signore e ti rendi conto che stai facendolo, perché non dici oggi, Signore, adesso ritorno a te. Vorrei ricostruire la mia vita su di te. E se tu sei qua e non hai mai preso una decisione di avere Cristo nella tua vita, di seguirlo con tutto il tuo cuore, come dico quasi tutte le domeniche, oggi è il giorno della salvezza. Perché non cominci adesso con una decisione tua? Signore, io ti accetto come il mio Salvatore. Adesso preghiamo in conclusione. Signore, adesso abbiamo visto che la saggezza che viene da te è una capacità che tu ci dai mentre stiamo camminando in stretta comunione con te. Grazie per la tua parola, per questo fondamento di Gesù. Grazie, Padre, per ciò che vediamo in questo libro, come tu ci parli. E oggi tu ci hai parlato. E prego per ogni persona qua che possa valutare la sua vita al confronto di ciò che Gesù ha detto. Anche, Padre, prego per le persone che sono qua oggi, che stanno costruendo la casa la vita sulla sabbia, che non hanno mai preso una decisione di seguirti. E adesso in questo momento, Padre, prego che tu possa parlare a queste persone affinché possano prendere una decisione oggi. E per voi che avete questo desiderio di prendere una decisione oggi per costruire la tua vita su Gesù, preghi questa preghiera nel silenzio del tuo cuore. Signore, so che sono un peccatore o peccatrice. So che ho peccato contro di te. Capisco che sono separato da te a causa dei miei peccati. Ti chiedo di perdonarmi e di entrare nella mia vita. E da oggi in poi io ti do la mia vita e ti seguirò con tutto il mio cuore. Grazie per aver ascoltato la mia preghiera. Come faccio sempre, chi ha pregato quella preghiera, vorrei pregare per te in conclusione che il Signore ti dia saggezza come vivere la tua vita da oggi in poi. Se tu hai pregato quella preghiera, alza la tua mano, io pregherò per te in conclusione. Ok, vedo con mano, puoi abbassarla. Qualcun altro? Grazie Signore per oggi, per la tua parola che ci spiega come possiamo diventare saggi. Prego per ogni persona qua che ha bisogno di saggezza, che possano avere proprio la tua guida. Nel nome di Gesù. Amen.